minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori,
anziani,
tossicodipendenti, minori,
anziani, senza fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri, è il momento della rubrica dedicata alle tematiche sociali e dell'ambiente. Diamo il buongiorno al tecnico del suono Vasco Feligini e alle assistenti alla regia Eva Rohrmann ed Elena Colson. Settimana questa dedicata alla famiglia, un'attenzione che culminerà sabato e domenica con il 5° incontro mondiale delle famiglie. Benedetto XVI si recherà a Valencia in Spagna. Nell'odierna rubrica parleremo di adolescenti e anziani e nei 3 minuti per la vita di bambini. Apriamo però come sempre proponendovi un paio di piccole buone notizie. Laurea a Dis Honoris, sì, avete proprio capito bene, Dis Honoris, perché a Bari è stata scoperta dai carabinieri una compravendita di esami universitari. Le tariffe andavano da 600 a 1000 euro per ogni prova. Semplice e geniale il sistema messo a punto. Il giro losco sembra partisse dai bidelli che procacciavano gli studenti e in collaborazione con il personale amministrativo chiedevano favori personali per un parente o un amico ai docenti, i quali pare non percepissero nessuna contropartita in denaro. In Italia non arriverà il canale satellitare per neonati Baby First TV. La Commissione Nazionale degli Utenti, istituita presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha espresso parere negativo dichiarando una TV per neonati si configura solo come imbonimento e non divertimento, perché fino a 2 anni un bambino non ha elaborato sufficienti attività cognitive che lo rendano capace di interazione, di critica e di scelta. Abbiamo detto settimana della famiglia, sabato e domenica Benedetto XVI si recherà a Valencia in Spagna in occasione del 5° incontro mondiale delle famiglie, appuntamento voluto da Giovanni Paolo II a conclusione dell'anno internazionale per la famiglia nel 1993. Il tema di quest'anno, l'incontro a una cadenza triennale, sarà la trasmissione della fede nella famiglia. Questa rubrica quindi è dedicata oggi a 3 fasce che compongono la famiglia, gli adolescenti, ci occupiamo di un centro ricerca sull'adolescenzialità, gli anziani con l'emergenza estate e i bambini con il nuovo padiglione pediatrico inaugurato ieri all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Dunque gli adolescenti, dal 1° luglio è operativo il centro ricerca sull'adolescenzialità dell'abbazia di Mirasole poco distante da Milano e proprio fra poco verrà presentato in una conferenza stampa nella sala del consiglio dell'ospedale maggiore in via Francesco Sforza 28 a Milano. Ne parliamo con l'avvocato Goffredo Grassani, presidente della Confederazione Italiana dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana e presidente dell'Associazione per l'Abbazia di Mirasole. Avvocato Grassani.
Buongiorno a lei.
Buongiorno, benvenuto.
Senta, l'iniziativa che lei ha annunciato
sì.
È nata dalla Confederazione dei Consultori di Ispirazione Italiana
sì.
Familiare, ecco. Ed intesa con l'Università Cattolica di Milano e con l'ente Abbazia di Mirasole, col sostegno dell'ospedale maggiore e con l'aiuto anche
della regione,
questo è il quadro di riferimento. L'iniziativa tende ad una analisi dell'adolescenzialità attraverso l'analisi dei casi studiati dai nostri consultori familiari di ispirazione cristiana, che sono 183 distribuiti in tutte le regioni italiane. Questi casi saranno classificati, quindi si cercherà di capire meglio quali sono i problemi che gli adolescenti presentano, le loro relazioni con la famiglia, le loro relazioni con la società civile, ecco, in modo che attraverso questa analisi possa in qualche misura suggerirsi poi ai nostri operatori consultoriali una linea guida che aiuti l'adolescente a formarsi una personalità secondo i 3 criteri della libertà, della responsabilità e della solidarietà. Ecco, questo è il quadro generale. si applicherà un metodo nuovo. Ecco, questo sì è importante dirlo, che è il metodo Lippmann, che è un metodo scientifico studiato negli Stati Uniti, che ha dato già risultati positivi, che prevede il coinvolgimento della famiglia nella relazione con l'adolescente. Quindi questi casi saranno studiati secondo questo criterio. La commissione del centro, che è una commissione scientifica interdisciplinare, il centro sarà presieduto da me, ma diretto dalla professoressa De Natale, che è il prorettore dell'Università Cattolica di Milano ed è un noto educatore, assistita però da un comitato scientifico in cui sono presenti sociologi, pedagogisti, giuristi e medici, scienziati.
Avvocato Grassani, grazie per questa presentazione, ma come nasce il progetto per realizzare questo centro di ricerca? Perché proprio l'età adolescenziale?
Ma perché siamo convinti che il tema è di enorme rilievo umano e nazionale. Bisogna capire meglio gli adolescenti e volere loro bene in primo luogo e insegnare loro quali sono i grandi traguardi. Ecco, mi fermo su questo punto, di felicità. Gli adolescenti chiedono, vogliono la felicità e quindi cercano Dio, ma su strade non sempre corrette. Bisogna aiutarli a capire quali sono le strade che li portano alla felicità.
Quali sono le aree di ricerca dove si porrà maggiore attenzione?
Ma sono fondamentalmente tre. I consultori familiari, che ho già riferito, la scuola, tutto l'assetto della scuola, i centri giovanili di aggregazione come gli oratori e anche le strutture dei servizi sociali di grandi comuni, grandi o piccoli, che vorranno servirsi di questa esperienza e di questa ricerca.
Di cosa si occupa l'Associazione per l'Abbazia di Mirasole, di cui lei è presidente?
Ora ha inserito nel proprio statuto il perseguimento proprio degli obiettivi di promozione della famiglia, secondo la legge regionale del 23 del 99, che è quella che ha dato ingresso a queste grandi politiche familiari di aiuto e sostegno alla famiglia. Quindi il Centro Mirasole, che è di proprietà poi dell'ospedale maggiore che è coinvolto, come ho già detto, è destinato anche ad un'attività culturale di ricerca scientifica e di consulenza per la famiglia. È statutario addirittura.
Avvocato, c'è un sito per le famiglie che...
Sta per essere fatto. I lavori sono già cominciati, il sito sarà prossimo, nel prossimo mese.
Bene, avvocato, io so che appunto fra pochi minuti ha inizio questa conferenza presentazione, ricordiamo, nella sala del Consiglio dell'Ospedale Maggiore in via Francesco Sforza 28 a Milano, quindi la lasciamo andare alla conferenza.
Va bene, grazie mille.
Grazie avvocato.
Arrivederci,
grazie.
Arrivederci. Allora.
Era l'avvocato Goffredo Grassani, presidente della Confederazione Italiana dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana e presidente dell'Associazione per l'Abbazia di Mirasole. E dagli adolescenti passiamo agli anziani. Come ogni estate ci si preoccupa di questa fascia di persone che in questo periodo hanno più bisogno di aiuto a causa del caldo e della solitudine. Molte sono le iniziative, fra queste continua ad essere sempre a disposizione il numero verde del Filo d'Argento Hauser, che è 899 59 88. Ne parliamo con Maria Guidotti, che è la presidente nazionale Hauser. E Guidotti, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Dunque, è tornata l'estate, torna la preoccupazione per le persone anziane. I comuni e il settore volontariato si sono mobilitati, con quali iniziative?
Sì, perché questo si vive sempre come un'emergenza, ma insomma un'emergenza non dovrebbe essere, perché come dire, gli anziani fortunatamente ci sono sempre, anche l'estate torna sempre. Sì, comunque l'organizzazione dei servizi comincia ad essere un po' più diffusa, un po' sempre più strutturata effettivamente anche da parte delle istituzioni. Noi quest'anno abbiamo predisposto un nostro piano nazionale proprio per l'estate, non solo per l'intervento attento sulle situazioni di difficoltà, ma che vorrebbe anche porsi l'obiettivo, si vuole porre l'obiettivo di prevenire le situazioni di difficoltà, quindi di promuovere anche tutte quelle azioni che sono intanto di intervento preventivo, nel senso di monitoraggio su queste persone, ma soprattutto di inclusione in attività di carattere proprio culturale, ricreativo, di socializzazione. Quindi un duplice intervento di aiuto e appunto di prevenzione di questa solitudine.
Quindi parliamo del programma Emergenza Estate 2006.
Esatto. Poi un piccolo decalogo di consigli su come comportarsi, su che cosa si può fare e un osservatorio che pubblicizza tutte le iniziative che si fanno a favore degli anziani, non solo da parte di Hauser ma anche degli enti locali e delle altre associazioni. Questo per cercare di dare e di allargare l'informazione, perché l'accesso, diciamo, all'informazione è condizione indispensabile. Spesso è difficile arrivare all'anziano, fargli sapere che può fare quelle cose, che ha quelle opportunità, che può chiedere quegli aiuti, che può dare anche degli aiuti. Ecco, l'informazione è fondamentale. Vi ringraziamo molto anche per darci l'opportunità di questo spazio.
Quali sono i motivi, Guidotti, delle chiamate degli anziani? Che cosa chiedono queste persone?
Soprattutto un aiuto su alcune attività proprio primarie, tipo la spesa. Spesso i negozi vicino casa chiudono, per gli anziani diventa molto difficile, la farmacia chiude per ferie, quindi come fare ad avere il farmaco, andare a prendere la ricetta, oppure semplicemente quando ci sono queste attività ricreative di socializzazione, di essere accompagnati, perché magari qualcuno non può raggiungerle autonomamente per poter partecipare, oppure chiacchierare un po' insieme, farsi compagnia.
Quindi chiamano anche proprio per solitudine, per parlare un po' con qualcuno?
Certo, questo rompere questo isolamento è molto importante dal punto di vista psicologico, anche per affrontare situazioni che altrimenti sembrano di maggior difficoltà. Sapere di potersi rivolgere a qualcuno dà molta sicurezza.
Quindi sono anziani che non hanno nessun tipo di rete familiare?
Spesso sono anziani che non hanno rete familiare, oppure magari i familiari sono lontani, oppure sono andati in vacanza e non, spesso non è una cattiveria, ma magari gli anziani non vogliono seguirli, hanno le loro abitudini, oppure non possono, insomma le ragioni sono molteplici e allora si devono creare reti alternative, si possono creare opportunità alternative. Io conosco esperienze molto belle, per esempio dei pomeriggi in pineta, pomeriggi nei boschi, in cui si organizzano appunto vari modi di stare insieme, di trascorrere il tempo. Significa poter instaurare nuove relazioni, anche nuove conoscenze, quindi come dire ricostituirsi un tessuto di amicizie e quindi rompere l'isolamento, la solitudine, che è una condizione più temibile per l'anziano.
Chi sono queste persone? Che età hanno?
In genere sono quelle che telefonano di più, sono donne ultra 75 anni. Questo è sicuramente il target, le caratteristiche di riferimento, anche perché appunto le donne, se notoriamente vivono più a lungo, però vuol dire che rimangono più spesse da solo, più spesse da sole, e quindi vivono di più questa condizione. Poi ci sono varie tipologie, ultra ottantenni eccetera, ma diciamo la fascia largamente prevalente è questa, sono le donne ultra 75 anni, spesso sole, non assistite da altri servizi del comune eccetera, per arrivare poi anche agli ultra 94 anni, che sono l'1,7% di quelli che chiedono normalmente i nostri servizi, ma che per esempio durante la fascia estiva sale al 3,43%. Invece ecco la fascia che le dicevo, ultra 75 anni, rappresentano il 38%.
In alcune città è stato anche avviato un piano anticaldo da parte della Protezione Civile?
Sì, questo perché soprattutto nelle grandi aree urbane, perché questo così fornisce in anticipo l'informazione su quando vengono particolari periodi di calura che consentono di attivare le reti che sul territorio ci sono, insomma, da quelle pubbliche dei comuni, delle ASL, a quelle delle associazioni.
Allora ricordiamo questo numero verde del Filo d'Argento Hauser, sì. 800 99 59 88, è giusto?
Perfetto,
è un numero gratuito, ovviamente è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, festivi compresi, e per tutto l'anno. Ricordiamo che nella regione Lombardia è attivo invece 24 ore su 24.
Esattamente.
E per tutte le informazioni c'è il sito www.hauser.it. Certo che un anziano difficilmente ha un computer,
sì,
per andare su internet, però
può
magari
rivolgersi sempre al numero verde,
esatto,
non ha neanche lo scatto alla risposta, può avere,
esatto,
tutte le informazioni che vuole attraverso il numero.
Allora salutiamo Maria Guidotti, presidente nazionale Hauser. Guidotti, grazie per essere
grazie.
Stata con noi, buon lavoro.
Grazie a voi, buongiorno.
E siamo arrivati al momento dei 3 minuti per la vita. Da tempo, sapete, questa rubrica segue l'iniziativa Un euro per un bambino, promossa dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Iniziativa volta a raccogliere fondi per la costruzione di un nuovo padiglione. Questo padiglione di medicina pediatrica è stato inaugurato ieri. Ne parliamo fra qualche istante con Cinzia Russo, responsabile dell'ufficio fundraising dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.
3 minuti per la vita.
Cinzia, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, finalmente abbiamo visto ieri il risultato della bontà di tante persone che mese dopo mese hanno contribuito con un euro alla realizzazione di questo padiglione intitolato a Giovanni Paolo II. Un momento emozionante ieri.
Veramente emozionante, ma è stato emozionante anche la grande partecipazione. Veramente ieri a questa inaugurazione c'erano 50 aziende riunite, c'erano le famiglie, c'erano veramente, è stato un momento importante, perché questa campagna ha veramente messo insieme tantissime realtà, oltre ai cittadini che, come diciamo noi, da nord a sud, da Lampedusa ad Aosta, tutti uniti per lo stesso obiettivo, ed è questo, veramente io lo considero un grande successo della speranza. Veramente.
Soprattutto è bello aver dato dei soldi, del denaro, e poi vedere concretamente dove sono andati a finire.
Ma questa è la cosa più importante, ecco, rassicurare, perché io credo che sia un dovere da parte di chi raccoglie fondi, rassicurare chi dona anche solo un euro. Cioè fargli sapere esattamente dove vanno i fondi che loro donano per un ente, per una realtà qualunque. E ieri, insomma, vedere questo padiglione di 6.000 metri quadrati, che io dico scherzando quasi un paese, veramente è stata un'emozione.
Posso
un'emozione
testimoniare,
grande,
visto che l'ho visitato, quindi per la ora continua questa iniziativa o la riprenderete poi in autunno?
Sì,
per altri progetti.
Ripartirà come sempre l'8 dicembre, ripartirà di anno in anno con un obiettivo diverso, perché oggi è considerato una campagna talmente popolare, capillare e trasparente, perché noi poi utilizziamo la ricevuta della giocata dell'otto come ricevuta, no, dell'avvenuta donazione. È
sì,
una
perché
forma,
ricordiamo, questa donazione si può fare attraverso il gioco dell'otto.
Dall'8 dicembre all'8 giugno di ogni anno, sono 6 mesi di raccolta fondi ed è forse la cosa che più ci ha poi emozionato, no? È creare una campagna che non escludeva nessuno, dove si poteva partecipare anche solo con un euro. Allora noi non diciamo mai fondi raccolti, ma cerchiamo di dire quanti milioni di persone hanno donato, che forse dà più il senso della partecipazione anche emotiva a campagne così.
Quali patologie, Cinzia, hanno i bambini che sono ricoverati in questo padiglione?
Beh, noi parliamo di tutte le specialità delle pediatria medica, per cui parliamo di bambini malati di diabete, bambini che hanno le malattie rare, bambini che hanno problemi importanti, sono immunodepressi, le allergie, le patologie reumatologiche che sono veramente importanti nei bambini. Beh, c'è l'asma, vorrei dirle tutte, ma chiaramente sono talmente tante le patologie complesse, perché poi non si presentano mai, no, come una sola definita patologia. E questo padiglione ha la caratteristica di riunire tutto nello stesso identico centro, per cui il bambino è al centro del mondo, sono i medici che si stringono intorno al bambino e lo curano nelle sue diverse patologie. E non si deve più spostare da una parte all'altra dell'ospedale, ma sono tutti lì intorno a lui.
Questo è fondamentale, anche la vicinanza dei genitori, dei familiari.
Come no?
È compreso in tutto questo, perché il bambino non può essere lasciato lì da solo, malato.
No, e dare alle mamme, cioè questo padiglione moderno non solo per gli spazi, la luce, ma il fatto che ci sono camere singole, al massimo doppie, le mamme hanno un divano letto dove dormire.
Una privacy anche.
Una privacy, hanno il loro mondo lì e possono sentirsi vicino ai bambini anche, come dire, no, più serene, perché possono dormire, dormono meglio, hanno una condizione di vita che sicuramente in un ospedale grande come il nostro, insomma, se ne sentiva necessità. E io devo dire che questo ospedale ha una grande attenzione all'umanizzazione, per cui è il rapporto umano diretto non solo col bambino, ma con tutto ciò che rappresenta il mondo del bambino, i genitori, i nonni, insomma c'è un bel turnover di famiglia intorno a un bambino.
Cinzia, grazie per essere stata con noi.
Ma grazie a voi.
In bocca al lupo.
Crepi.
Era Cinzia Russo, responsabile dell'ufficio fundraising dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Prima di salutarvi, vi informo che parte oggi una campagna di raccolta sangue organizzata dall'Associazione Donatori Volontari Personale Polizia di Stato. Come sapete, in estate il sangue è un problema ancora più pesante e la campagna di raccolta sangue si svolgerà a Milano, Genova e L'Aquila. Nel Lazio gli appuntamenti sono i seguenti. Oggi a Roma, in piazza del Viminale, davanti al Ministero dell'Interno. Martedì 11 luglio l'autoemoteca sarà parcheggiata di fronte al polo investigativo Anagnina in via di Torre di Mezzavia 9 alle spalle del centro IKEA. Poi giovedì 13 luglio l'appuntamento è a Tor Sapienza presso l'ufficio Immigrazione Questura di Roma in via Teofilo Patini numero 1. Ancora venerdì 14 in via Tuscolana 1558 di fronte agli stabilimenti di Cinecittà presso il polo anticrimine Polizia di Stato. Martedì 18 luglio a Nettuno presso l'Istituto per Sovrintendenti e Perfezionamento Ispettori in via Santa Barbara 94. A tutti i donatori verrà poi regalata una maglietta in ricordo della giornata. Ovviamente per donare il sangue bisogna presentarsi a digiuno, si può bere caffè, tè oppure un succo di frutta, ma non latte e cibi solidi. Inoltre ricordate che donando il sangue ci si fa un regalo, perché su questo sangue poi verranno effettuati accurati e approfonditi esami, quindi medicina preventiva per i donatori. La rubrica infatti termina qui. Chi volesse riascoltare questa trasmissione come le altre rubriche di 105 Live può farlo visitando il nostro sito 105live.radiovaticana.org cliccando su Infatti. Da Eliana Astorri un buon proseguimento di ascolto con i programmi di 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana.